credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Ascolteremo una intervista a Checco Silvestre, la voce dei Modà. Ascolteremo anche il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo della seconda domenica di Pasqua e apriremo parlando di stampa missionaria.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Sfogliando l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, dedicata alla stampa cattolica nel mondo, oggi ospita padre Vito Del Prete, sacerdote del PIME, direttore dell'agenzia Fides.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Padre Vito Del Prete, lei dirige una delle più importanti agenzie giornalistiche cattoliche del mondo, la Fides,
sì,
che dirama un notiziario generale e dedica una particolare attenzione alle informazioni che provengono dalle terre di missione. Qual è la storia della Fides?
È stata fondata il giugno del 1927. Ecco, dalle pontificie opere missionarie, che sono solamente quelle che hanno la cooperazione missionaria a livello mondiale, è incominciata ad operare dopo la festa di Francesco Saverio il 3 dicembre del 1927. E quindi è andata avanti fino adesso, ben 87 anni, e non ha mai smesso di operare.
Anche durante i tempi difficili?
Anche durante la guerra, sì. Non ha mai smesso di operare.
E su quale bacino di diffusione l'agenzia può contare?
Allora, il bacino di diffusione è quello mondiale, perché prende Asia, Africa, America Latina, Papua Nuova Guinea, Europa, un po' tutti i modi. Difatti, e esce in 8 lingue online.
Con quanti abbonati?
Cioè, noi abbiamo degli abbonati, cioè che lo ricevono come lanci immediati e lanci anche urgenti, sono un 14.000. Poi quelli che visitano il sito sono milioni e milioni.
E padre Del Prete, quante notizie produce l'agenzia quotidianamente?
Normalmente noi quotidianamente produciamo dalle 9 alle 15 notizie al giorno. E normalmente sono tutte notizie rilevanti che ci vengono dalle missioni, cioè dai paesi, specialmente del terzo mondo, dall'America Latina, dalla Papua Nuova Guinea, dall'Africa e dall'Asia, dove alle frontiere, perché dove la missione è alle frontiere, da lì abbiamo più notizie.
E quindi fornisce non soltanto informazioni brute, diciamo, ma servizi veri e propri.
Sì, facciamo anche servizi veri e propri, a secondo le necessità e i contesti, però seguiamo dei filoni abbastanza precisi. Prima di tutto vogliamo avere che siano notizie rilevanti e non siano quelle notizie di agenzia che pubblicizzano dei prodotti o convegni e così via, no, sono dei fatti rilevanti che magari non hanno molto spazio all'interno delle altre agenzie.
Ma le quali agenzie poi le riprendono?
Ecco, possiamo dire che specialmente negli ultimi anni, non è un fatto ecclesiale questa agenzia, però deve dare la voce a tante situazioni, sia di cristiani nel mondo che vengono perseguitati, sia di regimi, sia di povertà, che noi abbiamo i nostri reporter dovunque in ogni caso, e allora da quel momento l'agenzia ha fatto un salto di qualità enorme, viene presa anche da tutti i giornali, dai mass media, spesso ve la dicono, è stata presa anche dall'ONU una volta che ci hanno interrogato, e da Bruxelles e così via.
Caro padre Del Prete, la ringrazio molto di questa sua conversazione, che ci ha descritto la funzione e il ruolo dell'importantissima agenzia Fides. Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora, come anticipato, ascoltiamo l'intervista a Checco Silvestre, la voce dei Modà, la band italiana del momento. Il loro album Gioia è al vertice delle classifiche. Lo ha intervistato per noi padre Vito Magno.
Luce rondine tra le foglie, soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
Checco, parlami delle tue origini.
Sono di origini campane calabresi, sono un uomo del sud nonostante ho l'accento milanese.
Con che cosa ha a che fare il nome della tua band, i Modà?
È il nome di un locale della provincia di Erba che frequentavo io quando ero più giovane, ma non ha un significato particolare.
Molti hanno cominciato a conoscervi quando avete cantato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia.
Sì, in Germania nel 2005. È stata un'esperienza bellissima, a prescindere dal discorso musicale, perché suonare dentro uno stadio davanti a 100.000 persone, il Papa... Quello per noi fu un grandissimo premio, perché la diocesi ci premiò. Noi abbiamo sempre suonato negli oratori, no? E probabilmente quello fu un premio a tutto quello che avevamo fatto durante il nostro passato.
Nati perciò in parrocchia come cantanti.
Sì, beh, io sono credente, non praticante, credo in Dio, però magari prego a modo mio, ecco.
Ritieni però che la fede sia un valore aggiunto?
Assolutamente, io la parola fede ce l'ho anche tatuata sul corpo.
In che modo?
Ma sono tre parole che ho scritto sulla mia gamba, un tatuaggio. È un libro che ho letto, dico io. Dice che un guerriero della luce, per vivere, ha bisogno di tre ingredienti fondamentali, che sono la fede, la speranza e l'amore. E io mi sono tatuato queste tre parole.
Checco, cosa succederebbe se si potesse non morire? Per stare al titolo della canzone con cui avete guadagnato il terzo posto all'ultimo Sanremo.
Ah beh, se si potesse non morire avremmo la possibilità di mantenere molte più promesse, forse. Avremmo molto più tempo per fare tante cose, si correrebbe di meno, no? Perché spesso e volentieri ci dimentichiamo della bellezza di alcune cose proprio perché i ritmi della vita ce lo impediscono, e quindi magari non andiamo a dare peso alle cose veramente importanti. Se si potesse non morire riusciremmo a scoprire veramente cose migliori. È solo che spesso e volentieri siamo costretti, magari per forza di cose, a correre dietro alle cose meno importanti.
Che cosa non va in questo mondo che vorrebbe vedere cambiato?
Ce ne sarebbero tante. È chiaro che una delle cose peggiori in questa vita, in questo mondo, è che ci sono ancora persone che non mangiano tutti i giorni. Cercherei di dare da mangiare a tutti, perché è assurdo che nel 2013, insomma, ci siano ancora bambini che muoiono per la fame. Questa è una cosa assurda, non può esistere.
E poi regalerebbe, dice, un po' di fede a chi non crede più nel bene, quindi un po' missionario.
A chi non crede più nel bene, e gli animali ci potessero parlare, ci accorgeremmo che nel mondo forse sono loro le persone, perché spesso e volentieri l'uomo si comporta peggio degli animali. E poi dico anche, se si potesse camminare verso il cielo ad occhi chiusi, consapevoli che non si smette mai di respirare, quindi se fossimo veramente credenti sul fatto che quando andremo nell'aldilà, insomma, la vita continua, allora cambierebbero un sacco di cose, perché anche nell'aldilà potremmo continuare a vivere e a cercare di portare a termine magari tante cose che qua non siamo riusciti a portare a termine.
Ti immagini se con un salto si potesse anche volare, se in una
si potesse scomparire, e se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero col sole, se si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre, dormire al buio senza più paure, mentre di fuori inizia il temporale. Se si potesse regalare un po' di fede a chi non crede più nel bene, e gli animali ci potessero parlare, cominceremmo a domandarci un po' più spesso se nel mondo sono loro le persone. Se potessi camminare verso il cielo ad occhi chiusi, consapevole che non si smette mai di respirare, cambierebbero le cose. Ti immagini se con un salto si potesse anche volare, se in un abbraccio si potesse scomparire, e se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero col sole, se si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre, dormire al buio senza più paure. Senza più paure, mentre di fuori inizia un temporale, mentre di fuori inizia un temporale.
Se si potesse non morire, dei Modà, sul canale italiano della Radio Vaticana. E siamo all'appuntamento con Don Fabio Rosini e il suo commento al Vangelo di domenica prossima. Nella seconda domenica del tempo di Pasqua, la liturgia propone il racconto della incredulità di Tommaso, narrato dall'Evangelista Giovanni al capitolo 20.
Il Beato Giovanni Paolo II dedicò questa domenica alla Divina Misericordia e sembrerebbe a prima vista che questa dedica sia incompatibile con la tradizionale domenica di Tommaso, domenica dell'apparizione dopo 8 giorni, e invece è perfettamente coerente. Infatti vediamo che al centro dell'apparizione di Gesù con i suoi discepoli, dove lui si mostrerà e si mostrerà ancora con Tommaso, c'è il perdono dei peccati. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Altre volte ci siamo trovati a spiegare anche da questi siti questa parola, abbiamo sottolineato come non c'è tanto da prendere questa indicazione di Gesù: a coloro a cui perdonerete saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati, come un possesso del discernimento sul perdono, un possesso sull'atto di perdonare o non perdonare, come un dominio, come un discrimine che è dato a noi da Gesù, che ci affida il decidere a chi perdonare e a chi no. Sarebbe un po' preoccupante se fosse così. Le cose sono un po' diverse. Le cose sono un po' nel termine di: a coloro a cui voi arriverete a portare il perdono dei peccati saranno rimessi, a coloro a cui non arriverete a perdonarli, a coloro a cui non li perdonerete, nessun altro lo potrà fare. Se non lo fate voi, chi lo potrà fare? Infatti, compare nei Vangeli il racconto di quel momento in cui i farisei contestano il perdono che Gesù emette nei confronti, per esempio, di un paralitico. Gli dicono: chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E questo è vero, i peccati sono un materiale che solamente Dio sa risolvere. Tutte le nostre tecniche umane, anche buone, ottime, di analisi dell'io, della psiche, possono fare tante cose molto buone per noi, ma non sciogliere il tema del peccato, il quale sta lì, resta. Noi possiamo autoanalizzarci, ma solo la relazione con Dio, l'unico che è veramente più grande del nostro peccato, l'unico che sa creare nuove le cose, solamente questa relazione con Dio può sciogliere questo tema del peccato, sciogliere questo dramma, questa tragedia dell'animo umano e della vita concreta umana. Allora, proviamo un po' a leggere, in questa Domenica della Misericordia, questo perdono da dove nasce, cioè Gesù non dice questo per iniziare. Il testo dice che per arrivare a questa frase, a questa trasmissione di un potere che era solamente di Dio e che adesso diventa degli uomini, e che se gli uomini non compiranno la missione che ricevono attraverso questa trasmissione, nessun altro potrà dare questa cosa. Non saranno perdonati i peccati agli uomini se non arriva qualcuno che porta questo perdono da parte di Cristo. Ecco, allora, innanzitutto compare la sera di quel giorno, il primo della settimana. E siamo quindi nel giorno dopo la settimana. La settimana della creazione era la settimana iniziale, il racconto del nuovo Adamo che è stato ferito al fianco e che Giovanni ci ha raccontato e da cui sgorgano sangue ed acqua, termina con lo Shabbat, il sabato della sepoltura ed è la fine del mondo vecchio, comincia il mondo nuovo. Per arrivare al perdono non si può andare per le categorie del mondo vecchio. Non è la categoria del principio di non contraddizione o del principio di causalità, cioè i nostri principi logici, poveretti, che mendicanti di bellezza e non possessori di vera novità. È qualcosa che deve essere nuova creazione. Si parte dal fatto che Dio sta facendo una cosa veramente nuova, la vita dopo la morte. Effettivamente il perdono dei peccati è una vita dopo la morte. Dopo la morte del peccato può riniziare la vita? Sì, può riniziare perché Cristo è risorto. Il primo della settimana è interessante che nel sentire cristiano comune la domenica ormai è stata traslata secondo categorie completamente mondane nella zona del weekend, cioè della fine della settimana. Concepiamo la domenica come la fine? No. La domenica è il primo giorno della settimana, si parte dalla domenica, non si arriva esausti per remunerarsi non so come. Quello era il concetto di Shabbat ebraico. No, il nuovo modo di vivere è che comincia la vita. Noi non dovremmo vedere la vita in funzione della domenica che arriva, ma in funzione della domenica che ci ha mandato a vivere, dell'Eucaristia che ci ha dato una nuova dimensione, che ci ha concesso di vivere secondo l'uomo nuovo. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, il luogo di questa irruzione non è la capacità umana di fare la novità. L'uomo sta ingabbiato nella paura. Compare la paura, il timore degli altri, del mondo. La paura è a matrice di ogni peccato. Ogni peccato ha un'intima matrice di paura. Così dice splendidamente la lettera agli ebrei, la paura di non essere, la paura di morire è il motore di ogni peccato. Infatti ogni uomo cerca disordinatamente la vita, scappa a ciò che lo preme o alla pressione altrui o non si sa cos'altro noi abbiamo intorno che ci chiude nell'angolo del nostro disordine e noi produciamo la nostra bruttezza. Bisogna spaccare le porte di questo timore e non siamo noi a saperle spaccare. Il perdono che ci fa andare oltre la paura che ci ha fatto peccare è l'irruzione del dono di Dio, della grazia, l'irruzione di Cristo in persona dentro la nostra stanza chiusa, poveretta, asfissiante della nostra solitudine. Viene Gesù, sta in mezzo a loro, ma che bella frase, stare. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, dice il capitolo quindicesimo, c'è un rimanere, rimanere. Cristo è uno che vuole stare con noi. Certo, parte davanti a noi perché noi lo seguiamo, ma quello che è importante, che è una caratteristica tipica dei cristiani, dei discepoli, stessero perché stessero con loro, dice, li chiamò perché stessero con loro e anche per inviarli, ma prima c'è una matrice, stare con Cristo. Quante persone che stanno lì a tirare a lungo l'analisi dei loro errori e stanno sempre con se stessi, con quell'organo che è il loro spirito, la loro carne, la loro psiche, che ha prodotto il peccato, pensano di trovare la soluzione. E così sui nostri giri sempre torniamo, così deve starci un altro, e questo altro deve dire pace a voi, deve inserire il rapporto collegato, rinsaldato con lui, pace a voi. È il saluto ebraico, ma è appunto la relazione. Il saluto è l'inizio di una relazione, quindi è il cielo che ci saluta e indica il cielo non è lontano da te. Anche se hai peccato, ecco, anche se sei chiuso dentro i tuoi baratri di paura, io proprio lì vengo e proprio lì ti dico che io a te ci tengo, che sei mio amico, non t'ho tolto il saluto. E detto questo, mostro loro le mani e il fianco, ovvero sia la memoria della croce. Non è semplicemente uno stare lì, ma uno stare dopo la croce, ovvero sia per te ho fatto qualcosa, perché vedi, come dice il profeta Isaia, sulle palme delle mie mani ti porto tatuata, dice Dio a Israele. Come una madre non può dimenticare un figlio, ma se anche una madre dimenticasse un figlio, vedi, sulle palme delle mie mani ti porto tatuata. È interessante questo tatuaggio, queste mani e questo costato, è il corpo di Cristo che porta i segni dell'amore. Vedere Cristo, guardare Lui, e i discepoli gioirono al vedere il Signore, guardare Lui. Insomma, perché il perdono entri nella nostra vita e perché noi siamo strumenti di perdono, dobbiamo iniziare dal Signore e dal centro delle nostre povertà lasciarci visitare e volgere a Lui lo sguardo, sentire una Sua parola e guardarlo, guardare Lui. Non siamo noi di nostro che abbiamo la soluzione per il peccato. È guardare Lui. Cosa dovrà fare Tommaso quando appare? Dovrà guardare le mani e il costato. Guardare Lui. Se abbiamo peccato, guardiamo Lui, non guardiamo a noi stessi.
E siamo in chiusura, vi ricordo che domani mattina alle 7 potrete riascoltare il terzo incontro della serie di Don Fabio dedicata alle parole dell'Eucaristia. Vi ricordo anche che questo programma è disponibile on demand su radiovaticana.va/ORC. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.